siamo in collegamento da Berlino con un compagno anarchico che ha partecipato alle ultime mobilitazioni contro il Castor. Ciao.
Ciao.
Senti, parliamo di quanto è successo qualche giorno fa lì in Germania. Innanzitutto diciamo che da quello che sappiamo il 2011 dovrebbe essere l'ultimo anno che c'è un treno Castor che parte dalla Francia e va in Germania. Ci sono stati migliaia di arresti, centinaia di feriti, uno schieramento poliziesco di circa 20.000 agenti e decine di azioni dirette. Puoi farci un bilancio di quanto è accaduto, di qual è la situazione legale in questo momento?
Innanzitutto possiamo dire una cosa, che stranamente su un punto si trovano d'accordo sia i compagni, chi poi ha partecipato alla protesta, i media di regime e la polizia. Questo punto è il fatto che le proteste contro questo Castor, anche se non sono riuscite a raggiungere diciamo i numeri giganteschi dell'ultimo anno, sicuramente sono cresciute in maniera qualitativa. Per citare la polizia per esempio ha sottolineato come quest'anno abbiano dovuto subire attacchi ancora più pesanti rispetto agli ultimi trasporti, dove però mi preme di ricordare che comunque non è che ci sia andati con i guanti di velluto, per dire. Quindi sicuramente a caldo si può dire che l'interconnessione delle pratiche differenti che ha sempre caratterizzato questa protesta, anche quest'anno è riuscita a mettere in serie difficoltà le truppe d'occupazione. Mi sembra importante dare anche un po' un quadro della situazione per far capire a chi ci sente un po' di cosa si riparli.
Sì, esatto.
Quindi la protesta in Wendland bisogna dire che si articola su più livelli. Innanzitutto bisogna sottolineare come la logica generale fatta propria da chi da tutti quelli che salgono nel Wendland e da chi poi anche abita la regione giorno per giorno è la logica del blocco. Questa logica del blocco è una pratica comune e assodata che fa sì che in questi giorni ci sia un consenso diffuso su come sia necessario portare avanti azioni di blocco del trasporto. Trasporto che, ricordo, da una parte corre su binari per poi percorrere l'ultimo tratto su strada fino al centro di stoccaggio. Quindi se da una parte ci sono gli agricoltori che bloccano le strade della regione con dozzine e dozzine dei loro mezzi, con i trattori, dall'altra parte ci sono i compagni, ma non solo loro, che attuano diciamo più classiche barricate su strada o sui percorsi nel bosco, mentre altri manifestanti invece optano più per magari sit-in pacifici o manifestazioni, e Greenpeace sceglie invece di attuare blocchi di attivisti che si incimentano per la strada. Un altro punto di attacco sono i binari, e poi appunto è qui nel bosco che si sono giocate molte delle scene chiave di quest'anno e anche degli ultimi anni. Se da una parte c'è diciamo la parte più radicale della protesta attua azioni di sabotaggio diretto sui binari, per esempio tramite crick, cioè sollevando poi le rotaie in alcuni punti specifici o applicando le cosiddette carpe, che non sono altro che delle costruzioni in acciaio che si aprono sui binari e poi devono essere aperte tramite fluorino elettrico da parte della polizia. Appunto, mentre una parte dei manifestanti attua queste forme di sabotaggio radicale, altri attivisti, per esempio del Castor Schottern, che è un'organizzazione multiforme nata l'anno scorso in Germania e che è più orientata verso azioni di massa tipo di disobbedienza civile, poi sceglieranno di attuare le loro azioni, che è quello di togliere le pietre da sotto i binari, esattamente nei punti in cui questi altri sabotaggi diciamo più radicali sono stati attuati. E nello stesso arco della giornata, per esempio, ci saranno poi 4.000 persone che attueranno invece un blocco pacifico sulle rotaie, nello specifico a Darlingen, che è appunto il posto dove sia Castor Schottern che queste azioni di sabotaggio radicale hanno avuto luogo, per esempio pure un generatore delle luci che stava montato dalle guardie è stato dato alle fiamme. All'interno di questa sinergia di azioni, una delle azioni sicuramente che ha creato più subbuglio è stata la genialata portata avanti dagli agricoltori della regione, che hanno costruito una piramide di cemento e si sono posizionati in uno dei punti dove passava il Castor, a Itzhak, e in quattro si sono messi con le braccia dentro questa piramide di cemento e sono rimasti a bloccare i binari dalle 7 di mattina fino tipo a mezzanotte, per 15 ore.
Cioè, fammi capire, si sono cementati le braccia?
Praticamente hanno costruito una piramide fatta di cemento in cui si infila un braccio e poi quindi il tuo braccio è bloccato dentro questa piramide e solo loro conoscevano diciamo, il mezzo tecnico per liberarsi senza farsi male. E infatti c'è da dire che il blocco è stato... sono stati loro che hanno deciso di porre fine a questo blocco, non la polizia, perché non hanno più visto garantita la loro incolumità, nel senso che la polizia appena visto la piramide non ci ha capito molto, hanno provato a spostarli e hanno danneggiato in parte il meccanismo interno della piramide. Quindi a un certo punto, dopo tante ore, gli agricoltori hanno deciso che la loro sicurezza non è più garantita, hanno concordato di lasciare il blocco, in cambio di un comunicato pubblicato poi dalla parte della polizia, in cui tra le altre cose la polizia riconosceva la propria incapacità tecnica di gestire questa generale costruzione. Quindi un episodio che poi ha suscitato molta ilarità in ambienti differenti, sia tra di noi che anche sui media di regime. Per andare un po' più sullo specifico rispetto ai compagni, la parte più radicale della protesta, possiamo dire che sicuramente già da prima dell'estate erano uscite delle chiamate per concentrarsi sul sabotaggio e l'attacco contro le truppe di occupazione e la loro infrastruttura, una chiamata che è stata anche ispirata dai felici blocchi degli agricoltori avvenuti l'anno passato, che hanno causato molti problemi per la polizia, perché hanno dovuto rinunciare a cambi di turno dovendo stare magari 24 ore in servizio e non potendo neanche ricevere le vettovaglie, perché i blocchi attuali degli agricoltori sono stati talmente efficaci che hanno mandato totalmente in soqquadro l'infrastruttura sbirresca. Quindi per corroborare questa chiamata all'azione contro l'infrastruttura delle truppe di occupazione sono state anche pubblicate delle mappe dettagliate con i punti nevralgici di stazionamento e dell'infrastruttura della polizia per diciamo, agevolare chi intendesse portare avanti un certo tipo di azioni. E questo tipo di azioni poi in queste quattro giornate sono avvenute, bisogna dire, anche in maniera abbastanza massiccia, come si può leggere dai vari articoli pubblicati sia su media di regime che su siti di media oppure sulla ticca del Castro, nel senso che appunto sia mezzi che infrastruttura della polizia sono stati attaccati più volte, sia da gruppi grandi e più grandi o più piccoli, con vari mezzi, dalle fionde alle pietre alle molotov, e anche le guardie sono state prese di mira spesso e volentieri, in particolare nei momenti in cui la maggior parte della gente stava nel bosco a fare shotgun o a fare azioni di altro tipo. Rispetto alla polizia possiamo dire che la polizia sicuramente non è stata a guardare, nel senso che, come si diceva all'inizio, quest'anno sono state presenti con 19.000 unità, che sono un po' più rispetto a quelle dell'anno scorso, ma comunque parliamo di numeri che in Germania sono abbastanza normali, nel senso che si punta molto a numeri giganteschi della polizia, un po' per spaventare, un po' per dare appunto un segno chiaro di presenza, un segno massiccio che tende, appunto, dovrebbe intimorire chi magari ha voglia di fare altro. Bisogna dire però che la polizia si è concentrata in particolare sulle azioni più o meno pubbliche, più o meno annunciate, e ha lasciato scoperti molti, diciamo, altri campi d'azione che invece poi sono stati ampiamente sfruttati. E, come dire, sicuramente si può dire che la tattica della decentralizzazione rimane un'ottima carta da giocare, come dimostrato da questi giorni. C'è da dire che la polizia ha portato pure avanti alcuni attacchi verso uno dei campeggi autogestiti. Ricordiamo che durante queste giornate sono molti i campeggi auto-organizzati che vengono che poi ospitano chi viene a partecipare alle proteste in Wendland. In particolare uno, quello di Metzingen, che è un campeggio storico, diciamo, dove più o meno la parte più radicale poi dei manifestanti si trova, converge, è stato attaccato due volte dalla polizia, che però bisogna dire ha trovato pure una resistenza decisa, nonostante siano arrivati con cannoni ad acqua e tutto l'armamentario che si conosce, e l'altri ci sono stati abbastanza feriti però da entrambe le parti. Rispetto al Custom Shot, bisogna dire che sicuramente chi ha partecipato l'anno scorso alle proteste ha imparato quest'anno come sia necessario proteggersi rispetto agli attacchi della polizia, che l'anno scorso sono stati abbastanza brutali, e quest'anno un sacco di manifestanti sono portati dietro protezioni di vario tipo, diciamo, per garantirsi durante le loro azioni di disobbedienza civile, però anche abbastanza decise, e dopo le pizze che hanno preso l'anno scorso, quest'anno sono andati con gas, magari con maschere antigas, contro lo spray al peperoncino, con protezioni rinforzate, e questo è sicuramente un dato interessante che appunto mostra come se si ha modo di partecipare più volte a un certo tipo di azione, anche un certo tipo di intelligenza, piano piano si affina con il tempo, sicuramente c'è sempre spazio per imparare. Questo castro alla fine è entrato poi nel record dei castro degli ultimi 20 anni, perché ci sono volute 126 ore, ben 4 giorni per castro per arrivare al centro di stoccaggio, quindi più o meno 20-30 ore di più rispetto all'anno scorso. Magari per chiudere, torno un attimo al discorso che accennavo all'inizio. Sicuramente i numeri dell'anno scorso sono stati più alti, nel senso, per esempio, la manifestazione centrale c'è stata una partecipazione di 50.000 persone, mentre quest'anno sono state più o meno la metà, sulle 25.000. Ma questo è sicuramente stato dettato dal fatto che quest'anno era chiaro che la Germania ha confermato la sua uscita dal nucleare, mentre l'anno scorso ancora il governo tentennava e Fukushima non c'era ancora stato, e quindi questo è sicuramente un dato da ricordare. Ma sicuramente le proteste di quest'anno hanno dimostrato ancora una volta come ci si trovi di fronte a un movimento si è variegato, ma sicuramente molto battagliero, e che non è per niente incline a cristare sulla questione del nucleare, considerando anche come rimanga poi il problema delle scorie, su cui poi tutti pensano che troverà sfogo la protesta nell'arco dei prossimi anni, sicuramente almeno nella regione del Wendland.
Ok, senti, passiamo a ragioniamo un po' più in profondità su due aspetti che tu hai sottolineato nella prima parte del tuo intervento. Uno è quello della popolazione locale, e uno è quello delle, chiamiamole, relazioni all'interno di quello che è il movimento, nello specifico più tra le varie componenti dei compagni. Ecco, cominciamo dalle popolazioni locali. Mi puoi fare un quadro del reale livello di coinvolgimento di quelle che sono le popolazioni locali interessate nella resistenza contro il nucleare e la nocività in generale, e attraverso quali metodi avviene, diciamo, il coinvolgimento di questi abitanti delle zone? Cioè, sono i compagni che vanno da loro, si auto-organizzano? Come avviene questa cosa qua?
Certo, hai toccato sicuramente un punto molto importante rispetto alla protesta in Wendland. Per iniziare possiamo dire che la popolazione partecipa sin dall'inizio in maniera attiva a questa lotta contro il centro di stoccaggio e contro il nucleare in generale. Una lotta che va avanti dalla fine degli anni 70.
Quindi c'è un elemento storico, diciamo, di continuità storica.
Sì, dentro questa è un elemento decisamente di continuità storica, anzi possiamo dire che all'inizio è stata proprio la popolazione a dare vita a questa lotta, e diciamo, i compagni più che altro venivano da fuori, magari dalle grandi città della regione o dal resto della Germania, per partecipare a azioni specifiche, magari sabotaggio, azioni di massa. Però bisogna dire che è proprio la popolazione locale che in prima persona ha dato vita a questa lotta, in particolare gli agricoltori. Sono stati sin da fine degli anni 70, hanno stimolato la protesta della regione, auto-organizzandosi e dando vita a forme di azioni variegate, quindi sia di carattere culturale che manifestazioni, sit-in, momenti informativi e così via. Per esempio, un punto da citare è la Repubblica del Wendland, che è avvenuta nel 1980, in cui per un mese vennero occupati i terreni su cui poi sorgerà il centro di stoccaggio di Gorleben. In quel momento è stato un momento partecipato sia da molti abitanti della regione che da molti compagni, poi è stato sgomberato in maniera brutale dalla polizia. Però appunto questo è solo uno dei vari momenti in cui c'è stata un'interconnessione da parte delle compagnie che venivano da fuori e degli abitanti del posto. Poi nel corso degli anni molti compagni sono andati a vivere nella regione, dando vita anche a molti progetti di vita in comune in maniera auto-organizzata e portando il loro contributo in una lotta che in Veneto va avanti ogni giorno e ben al di là dei blocchi magari spettacolari che avvengono poi ogni novembre. Bisogna dire che ci sono vari coordinamenti nella regione che coinvolgono veramente una parte consistente, se non quasi tutti i residenti, e i risultati poi di questi coordinamenti, di questa partecipazione, si vedono poi in grande quando ci sono i grandi momenti, dei grandi blocchi. Per esempio le giornate del cazzo sono sempre aperte da diciamo il giovedì da una manifestazione di apertura che viene organizzata dagli studenti della regione, che portano in strada 2-3 mila persone. Poi ci sono i blocchi degli agricoltori che per esempio nella manifestazione centrale che avviene a Dannenberg quest'anno hanno portato sui 430 automezzi, trattori e così via, e che poi con cui poi durante le altre giornate danno ogni giorno vita a blocchi della circolazione. Poi c'è chi invece magari cerca di organizzare le cucine nei vari campeggi autogestiti, chi magari sta semplicemente in giro a dare le dritte ai manifestanti o ai compagni su dove sta piazzata la polizia, chi partecipa per esempio all'organizzazione della Radio Vendland, che è un progetto importantissimo di radio autogestita della regione, che durante quei giorni svolge un'attività molto importante perché dà informazioni in tempo reale sulle proteste, sui movimenti della polizia, dei manifestanti o dove c'è bisogno di solidarietà. E poi ci sono varie altre persone che magari semplicemente scelgono di aprire le loro case e le loro fattorie per offrire un posto dove dormire a chi viene a protestare. Quindi il livello di solidarietà in regione è molto molto alto e vari tipi di persone cercano di partecipare come possono a questa protesta. Se si sale nel Vendland, una delle cose che dà più all'occhio sono le famose X, che sono il simbolo del blocco contro il cazzo, e queste X dominano tutta la regione, si trovano per le strade alte 2 metri, si trovano sulle porte delle case, sugli edifici pubblici, e sono una delle forme in cui gli abitanti della regione manifestano anche la loro opposizione a questo progetto.
Va bene, passiamo invece ai rapporti, diciamo, di movimento, nel senso che l'impressione che abbiamo da qua è che il movimento contro il castro è un movimento molto composito e variegato, all'interno del quale ci sono le popolazioni locali, i gruppi pacifisti e compagni, diciamo, più radicali, più propensi alle pratiche di azione diretta. Però, a differenza dell'Italia, ecco, sembra che esista quarto una sorta di rispetto reciproco, un pragmatico accordo ognuno come e dove vuole, che cerca di prevenire i tentativi di divisione tra buoni e cattivi. Puoi farci un quadro di questa situazione, se corrisponde a verità oppure se le cose stanno diversamente?
Certo, anche questo sicuramente per chi ci sente in Italia è una domanda abbastanza centrale. E infatti, come già detto tu, questo è l'accordo in linea di massima, nel senso ognuno come e dove vuole, con rispetto reciproco delle differenti pratiche di attacco e sabotaggio contro il trasporto cazzo. Bisogna dire che questo accordo ovviamente non nasce dal nulla, ma è anche frutto di non pochi scazzi e di momenti di confronto che sono avvenuti a partire dalla fine degli anni 70 tra chi ha vissuto la protesta e che è stato raggiunto poi nel corso degli anni rispetto alla necessità di attuare blocchi di ogni natura, nel senso sia barricate che sabotaggi della ferrovia, che semplici sit-in. In generale possiamo dire attacchi diretti contro le cose, più che altro contro le cose e non contro le persone, quindi anche contro i mezzi della polizia. Rispetto a questo, sicuramente si è creata negli anni una bella situazione di solidarietà e di rispetto reciproco tra le varie anime della protesta. Per esempio, come dicevo prima, un episodio topico è vedere come sia gli shotter che chi ha attuato il blocco pacifico ha scelto di agire esattamente nello stesso punto dove poco prima era stata sabotata la ferrovia e bruciato questo generatore delle guardie. Questo dà un po' l'idea di come tali azioni poi vengono rivendicate di fatto e sentite da più o meno tutti i partecipanti alla protesta. Sicuramente l'aspetto un po' deboluccio, dove il consenso viene un po' accadere. Quando poi si parla di magari azioni di attacco specifico contro la polizia, intesa come, come persone, là casca un po' l'asino, nel senso che di quando in quando escono delle dichiarazioni poco felici da parte di alcuni attori della protesta, come per esempio quest'anno gli agricoltori, che hanno dichiarato in un comunicato pubblicato sul loro sito come siano diciamo contrattacchi contro le persone in sé, in questo caso quindi contro la polizia, sottolineando allo stesso momento però come la violenza della polizia sia stata una nota quantomeno altrettanto suonata come gli attacchi contro di essa. Poi ovviamente al di là di tutto le persone in strada dicono pure altre cose, avendo conosciuto negli anni anche la repressione da parte della polizia, e spesso e volentieri non hanno problemi rispetto alle tradizioni, anzi magari fanno pure un sorriso se sentono che sono avvenute azioni di questo tipo. Insomma, per dire, per molti versi è una situazione simile, una situazione che potrebbe ricordare anche certi dinamiche che in Val di Susa, magari situazione nel Veneto, andando avanti da 30-35 anni sicuramente uno stato più avanzato, però ci sono sicuramente un tot di similarità.
Certo. Senti, andiamo verso la conclusione. Quest'anno, a differenza degli altri anni, anche i compagni francesi hanno fatto la loro parte per cercare di contrastare l'avanzata di questo treno verso la Germania. E questo è stato un elemento di novità rispetto agli altri anni, dove la lotta era concentrata esclusivamente in Germania. E che percezione avete avuto voi dalla Germania riguardo a questi eventi francesi? E si sono intrecciate delle relazioni con i compagni francesi che hanno promosso queste azioni? Ecco, se ci puoi chiarire meglio questo aspetto.
Sicuramente anche questo è un punto di novità quest'anno, come dicevi te. C'è da dire che le azioni avvenute in Francia sono state da una parte molto presenti nei media di ogni tipo, nel senso che su tutti i giornali e canali televisivi c'è stata molta attenzione rispetto alle azioni portate avanti in Francia, e questo ha sicuramente infuso ancora più voglia in chi poi è stato nel Vendland, nel senso che finalmente dopo anni di diciamo anche mortorio nel paese europeo che poi ha più centrali nucleari, finalmente ci sono state delle azioni dirette che fanno ben sperare. Quindi le azioni in Francia sono state sicuramente salutate con diciamo la sana gioia degli amanti dell'azione diretta e dell'internazione della lotta, possiamo dire, e sia dai compagni sia da tutti i partecipanti. Vedremo un po' come andrà avanti, se è solo un fuoco di paio o se i compagni francesi hanno intenzione di portare avanti questa lotta anche nei prossimi anni. Penso che qua ci possiamo solo augurare che la lotta contro il nucleare si estende anche a altre regioni europee. Quindi in bocca al lupo ai compagni francesi per i prossimi anni, sicuramente si troveranno poi modi per supportarsi a vicenda.
Ecco, un'ultima cosa. Hai fatto poco fa riferimento alla lunga tradizione di lotta e alle relazioni intessute in un trentennio di lotta nel Vendland, e hai detto che magari fra 30 anni anche la Val di Susa potrebbe essere così, anche se i progetti sono differenti, nel senso che il Vendland è attraversato da una ferrovia che porta scorie, mentre lì devono ancora costruire una ferrovia. Ma certo. Che percezione c'è nel movimento tedesco riguardo alle lotte di resistenza tipo quella della Val Susa? Ecco, se ne parla, è visto come una cosa lontana, siete voi italiani... italiani di Germania che ne parlate di più, ecco, com'è la cosa?
Guarda, sicuramente c'è un interesse piuttosto alto rispetto a in generale le lotte che vengono a livello internazionale e vengono molto seguite da parte del movimento, sicuramente. In particolare poi c'è una fascinazione anche magari storica rispetto a paesi come a un paese come l'Italia e poi negli ultimi anni anche rispetto alla Grecia, ma non solamente questi due. In particolare legato a fenomeni di, possiamo dire, di situazioni di rivolta di massa, di scioperi generali, di manifestazioni oceaniche, di studenti che magari sfociano in situazioni anche molto interessanti, e in particolare rispetto all'attitudine da parte della popolazione a poi cercare uno scontro diretto, perché bisogna dire che la situazione in Germania non è quella della giornata del Vendland, che rimane a tutt'oggi è una situazione molto particolare, quindi esplosioni di massa di rabbia, come sono avvenute a Roma nell'ultimo anno ad Atene, vengono salutate con molto piacere e molto interesse questo, e servono anche come una molla in positivo per chiedersi perché in Germania magari non si riesca ancora a dare vita a tali momenti, al di là poi appunto di esperienze specifiche come può essere in Wendland. Perché bisogna sottolineare come in Germania ci sia un altissimo livello di pacificazione sociale, come anche nel resto del Nord Europa, una pacificazione che investe tutto il corpo sociale, sia tedeschi, migranti, senza lavoro, non importa. Nello specifico la lotta Vallissusa, per esempio, è stata seguita abbastanza sia dal movimento che anche da altre persone qua in Germania. Ovviamente questo grazie sicuramente ai magari momenti più spettacolari della protesta, ai momenti in cui, come il 3 luglio di quest'anno. Rispetto a questa lotta, appunto, c'è un interesse ancora, magari ancora più grande, perché è una lotta che in nuce ricorda poi l'esperienza del Castor. Parlando con molti compagni di qui che sono da molti anni attivi nella lotta contro il Castor, seguendo la lotta della Val di Susa, appunto, si ricordano tutta una serie di discussioni che magari qua sono avvenute appunto negli anni 70 e negli anni 80, rispetto per esempio al discorso che facevo prima, rispetto al consenso delle pratiche condivise, del non dissociarsi da pratiche di azioni più radicali e così via. E quindi c'è sicuramente interesse per questa lotta, e sicuramente grazie a magari traduzioni o momenti di informazione si cerca di far conoscere sempre più questa lotta anche qua in Germania.